uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Ed eccoci tornati alla nuova e ultima puntata della settimana di The Soup of the Day. Buongiorno caro Angelo e grazie per esserci anche oggi.
Buongiorno, buongiorno. Ma la mattina, in questo orario della mattina io ce la faccio abbastanza, cioè nel senso metto in pausa il telefono per un'oretta e riesco a ricavarmi del tempo. Come stai tu?
Come sto? Bene, bene. Mi dispiace non essere lì a Torino per il Lovers.
Ti saresti molto divertita, guarda.
Esatto, lo so.
Ti saresti molto molto divertita.
Poi mi è pronta per il Gay Pride, mia figlia. Gira con unicorni, vestiti senza vestiti a unicorno non esce. E arcobaleni, figurati al Pride e al Pride all'Overs come sarebbe stata regina insieme a Sandra Milo.
Esatto.
E quindi diciamo che siamo entusiasti di questa settimana e quindi abbiamo deciso che prima di entrare nel vivo della puntata un commento a una cosa esilarante, no?
No, dobbiamo parlare. Allora, abbiamo parlato dell'Overs Festival Queer Super Camp. E se c'è una roba super queer e super camp è il video di Fedez, Achille Lauro e Oriettona Berti. Non so se l'hai visto, hanno fatto questo singolo che è un martello, cioè c'è la parte, il ritornello cantato da Berti che ti si inchioda nel cervello,
l'estate.
Non dimentichi più, è l'estate. No, e poi hanno fatto un video molto 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 curato, molto ricco e cinematografico anche, perché ci sono tantissimi riferimenti alla commedia italiana e non solo degli anni 60, ai film acquatici di Esther Williams. Ci sono tantissime citazioni cinematografiche, quindi noi centriamo anche come commento. E poi cioè trasuda divertimento e ne abbiamo molto bisogno in questo periodo, e secondo me loro anche si sono divertiti da pazzi.
Perché non ce l'ascoltiamo?
Sì. Assolutamente, dobbiamo. Peccato che non possiamo anche vederla, però per vederla andate su YouTube.
Ricordiamo il titolo?
Mille.
Fred.
Eccoci tornati dopo Lauro, Berti, Fedez, Mille, quindi siamo carichi e io carica lo sono da ben 3-4 giorni se ho calcolato correttamente, perché ho avuto una notizia che mi ha fatto venire lacrime agli occhi e ho deciso di prendermi il mio tempo insieme a te caro Angelo per celebrarla, e cioè a grande sorpresa, perché tutte le altre versioni, gli altri paesi avevano avuto solo 4 stagioni, e con grande gioia dei fan che l'avevano promosso e richiesto, arriverà una nuova, la quinta stagione di Scam Italia, e io piango.
Guarda, io quando l'ho saputo ti ho subito pensato, perché sapevo che tu, ho pensato a te e a Pietro Turano, tutti e due,
cioè, io
insieme,
ho scritto ancora non mi ha risposto Pietro, anche perché diciamolo, non so chi lo ricorda, ma a parte che Pietro è stato nostro ospite più di una volta e inizialmente sì, è stato nostro ospite proprio per la sua parte in Scam, cioè personaggio di Filippo, personaggio LGBT, quindi che ha onorato, devo dire, e lo dico anche se non ne faccio parte, anche se sono membro onorario della comunità LGBTQ+, e con Pietro, e grazie a Pietro, io amavo il suo personaggio, dopo la quarta stagione ho cominciato a rompere proprio le palline su Instagram e in giro a spammare, invocando una quinta stagione con Pietro, col personaggio di Pietro protagonista. Ora non lo so se ci sarà, se sarà quella,
non si capisce, però... lui ancora nicchia.
Sì, su sì,
già chiesto i 400.000 e lui dice vediamo, capiamo, però comunque la notizia, a prescindere dal fatto che lui sia protagonista o meno, ne farà comunque parte, è il ritorno di Scam. Che
sì, l'unica cosa che mi preoccupa è che, proprio piccola, però ovviamente ci tengo, è che non vedo nel comunicato menzionato Ludovico Bessegato, che poi è stato il creatore di Scam Italia, colui che ne ha scritto la sceneggiatura, il soggetto, che l'ha reso la versione rispetto agli altri paesi, al suo origine, la sua origine norvegese, ne ha resa una delle versioni più di successo. Mi preoccupa perché intanto Bessegato è passato ad Amazon perché sta lavorando su questa nuova serie che si chiama Prisma, che poi, a proposito di comunità LGBT, parla proprio di due gemelli, uno dei quali, se ho capito bene, diciamo, sta cercando la propria identità, quindi non si identifica.
Sì, ma però non credo che siano così
pazzi da lasciarlo andare,
pazzi incoscienti da creare l'unica quinta stagione di Scam in Italia senza il suo autore di punta. Mi sembrerebbe veramente un suicidio.
Vabbè, comunque,
poi sai, nel 2022 Bessegato l'ha quasi finita questa di Prisma,
sì,
questa
esatto. Prisma.
Quindi ha tutto il tempo di mettersi lì, poverino, lo strizzeranno come un limone, però ha tutto il tempo di mettersi lì e scrivere un'altra decina di puntate.
Arriverà 2022, io posso fare una comparsata? Faccio la zia di qualche adolescente. L'altra cosa che non possiamo prevedere, io sono molto curiosa, ricordiamolo, Scam aveva quest'altra particolarità, che anche se il gruppo di amici era più o meno sempre lo stesso, ogni stagione veniva dedicata ad un personaggio o a dei personaggi e ad una tematica. La prima stagione era la coppia Eva Joe, quindi una storia d'amore con i suoi pro e i suoi contro. La seconda a Martino, la scoperta del suo orientamento sessuale, il coming out e la storia d'amore, e la pianti, una dei più bei coming out della storia della televisione, se non altro italiana. Terza stagione sulla storia tormentata tra Leonora, oddio, il personaggio di Giancarlo Commare, che abbiamo tanto amato, adesso in maschile singolare, ed anche si concentrava sulle molestie sessuali e tutta una serie di altre tematiche purtroppo molto comuni e incisive, ahimè, tra i giovani. E la quarta, meravigliosa, con Beatrice Bruschi e il suo personaggio Sana, che quindi scavava a fondo anche nella comunità quella musulmana in Italia, quindi aveva fatto tante belle cose. Chissà quale sarà la tematica e i protagonisti, come dire.
Beh, bisogna dire che la quotidianità sociale italiana degli ultimi due anni di spunti strani, diciamo, e anomali e nuovi ne ha dati, cioè già solo tutta la pandemia, la DAD, la distanza e l'isolamento potrebbe essere un gran tema, o comunque una grande cornice dentro la quale raccontare qualcosa, no? Vedremo, questo potrebbe, adesso non so se Bessegato ci sente, se ci senti Bessegato.
Guarda, io lo posso, è uno di quelli a cui io do fastidio anche via Facebook, quindi volendo, cioè, poverino Ludovico, se non ci stai sentendo, io farò in modo che tu risenta tutti questi nostri commenti in replica o in podcast, quindi sicuramente arriveranno al destinatario. E ascoltiamoci un po' di musica, Angelo, e celebriamo, e poi fra un po', ovviamente, non vi lasciamo se prima non vi parliamo dell'Overs di oggi. Fred. Il 16 giugno ho avuto l'occasione di incontrare in presenza i co-direttori artistici di Alice nella città, Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, perché presentavano la seconda edizione del Team Vision Floating Theatre Summer Fest, che si terrà a Roma al laghetto dell'Eur. Ed ora, per farvi conoscere da vicino il programma, vi faccio ascoltare la nostra chiacchierata.
The Soup of the Day.
Sono felice di essere in presenza, in compagnia di Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di Alice nella città, e in questo caso a presentare la seconda edizione, si può dire, del Team Vision Floating Theatre Summer Fest, e sottolineo Summer Fest, che si terrà dal 24 giugno al 9 settembre. Tanto tempo, bentornati innanzitutto.
Grazie, troppo tempo, no. Era il tempo giusto, dopo tanto stare a casa, dopo questa chiusura delle sale, ci sembrava la risposta più giusta da dare per cercare di sostenere una ripartenza. L'idea che di diventare un Summer Festival e non solo un'arena, secondo noi era il giusto modo per restituire l'attenzione che merita un comparto importante come quello che è quello del cinema nel Lazio. 150 sedute e con il wireless, con le cuffie wireless per ascoltare il cinema, sospesi sull'acqua, ci sembrava anche qui un sogno e quindi è giusto, era giusto presentarla così.
E devo dire, avete sottolineato, come dire, lo spirito con cui riniziamo, e lo dico al plurale, questa avventura. Respirare ancora, breathe again.
Sì, respirare ancora, l'idea è proprio ritornare all'aria aperta, respirare un momento anche nuovo. Come diceva Gianluca, questa idea della ripartenza non deve essere uno slogan, ma deve essere proprio un modo di essere, deve essere un po', chiamiamola, una politica del fare, perché poi tutti insieme ripartono i festival, cercare di fare in modo di dare visibilità ai film, perché i festival senza i film non esistono, quindi è importante però che anche i film devono utilizzare i festival, ed è giusto dare quella visibilità, che finalmente dargli questo grande schermo che noi speriamo davvero si accenda in tutta Italia, poi con il 2 e il 3 luglio le notti bianche, da cui il Floating Theater sicuramente sarà uno dei capofila per tutte e 12 le arene che avremo in tutta Italia.
Colpisce ma non stupisce il fatto che Alice e voi non siate soli, perché ci sono tanti amici, in questo caso tanti festival, tante collaborazioni, perché il team è quello che conta.
Sì, l'idea di passare un po' la mano uno con l'altro, l'idea di consegnare dei film che sono stati proiettati all'interno dei programmi di alcuni importanti festival italiani e darli al pubblico durante la parte estiva del Floating, ci sembrava il modo più bello non solo per arricchire un programma, ma soprattutto anche per cercare di allungare la vita di questi film che a volte ne muoiono, vivono e muoiono nei festival. Mi fa veramente tanto piacere confermare la presenza della Fondazione Cinema per Roma, della Cineteca Nazionale, la collaborazione che stiamo mettendo in piedi ovviamente anche con la Cineteca di Bologna, insomma tante collaborazioni, anche perché comunque ci siamo resi conto appunto che da soli ormai non si può fare veramente più niente, abbiamo bisogno di fare cose belle, e quindi questo appunto è il messaggio che il Floating vuole lanciare quest'anno: respirare insieme dopo tanta apnea era il modo migliore, insomma, per emergere.
Tanti festival, anche un restauro, quindi cinema nuovo, cinema del passato, tante cose vedremo.
Sì, tante cose, come sempre abbiamo cercato di andare incontro al pubblico, di andare incontro ai diversi target di età, quindi ci sarà il cinema del passato, il restauro dei 100 passi di Marco Tullio Giordana, ma non solo, avremo anche cinema d'autore, avremo esordi, avremo film per i più piccoli come Peter Rabbit, che daremo in contemporanea con Taormina, grandi anteprime per il grande pubblico come il musical di apertura che è In the Heights. In realtà cercheremo anche di dare film in lingua originale, anche film più indipendenti, quindi sarà proprio un bouquet in cui ognuno speriamo possa trovare il proprio cinema, il proprio gusto, e possa avere voglia di condividerlo sul grande schermo.
Calendario in continuo aggiornamento, si chiude il 9 settembre, si inizia il 24 giugno, anche si celebra anche il Pride Month, perché non ci facciamo mancare niente, e poi dopo quasi iniziate a ricevere la città.
Sì, diciamo che sarà un po' un aspettando Alice, cioè continueremo a programmare, a proiettare, non è detto che ci siano appunto dei collegamenti tra quello che faremo a ottobre e quello che andremo a fare poi durante l'estate. Il collegamento speriamo con la mostra di Venezia, per noi è importante, anche perché ripeto è fondamentale dare una dimensione dello stare insieme, cioè nessuno ormai ha la possibilità di costruire un programma se non costruito con una logica di insieme, quindi vero, la mostra è importante, Pesaro è un altro festival importante, noi siamo un'arena che invece questa volta si è voluta trasformare in un Summer Fest.
E quindi viva il Summer Fest del team Vision Floating Theater, grazie Gianluca Giannelli, Fabio Bettini per essere stati con noi qui su Fred, e noi vi seguiamo ovviamente implacabili e fino al 9 settembre e ancora oltre.
Grazie a te.
Grazie Chiara.
Fred Film Radio.
Non potevo resistere, non potevo aspettare, non potevamo aspettare solo il suo segmento sui consigli su cosa vedere stasera, perché ieri abbiamo chiuso il programma ed è arrivata una notiziona da Venezia, e chi c'è a Venezia a fare cose bellissime? Evidentemente Angela Prudenzi, eccoti.
Eccomi qua. In diretta dal Lido di Venezia.
Dal Lido di
fronte
Venezia.
Fronte mare e laguna.
Dove fra qualche mese, tra pochissimo, approderanno regista e protagonisti di Dune, e cioè Denis Villeneuve, e non voglio neanche iniziare a nominare tutto il castellare di questo grandissimo film che sarà presentato fuori concorso in prima mondiale alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Applausi, non ho la musichetta quella, non ho la standing ovation, così, però chi più di te poteva celebrare con noi questo primo traguardo dei tanti, no?
Beh, effettivamente
traguardi.
È un grande evento perché è uno dei film più attesi dell'anno sicuramente, anzi lo stavamo già aspettando l'anno passato, poi sappiamo che ci siamo dovuti tutti fermare, però adesso è pronto, finalmente c'è, cioè, è lì, il 3 settembre venerdì sarà proiettato in sala grande. Hai detto tu del castellare, è impossibile dire già adesso chi sarà presente, però chiunque arrivi è sì, benvenuto, esatto. Anche perché no, cioè, tra Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, non ci dimentichiamo di lei, Jason Momoa, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Sì, qualsiasi quello... butti lì va bene. Uno,
ecco,
qualsiasi,
buttiamo là qualsiasi cosa, ecco. Sappiamo che il film che è prodotto e anche distribuito dalla Warner insieme a Legendary Pictures, il film è tratto dal grandissimo romanzo di Frank Herbert, che è, come dire, è un romanzo di culto. Mm-hmm. Già David Lynch aveva fatto una trasposizione molto particolare, nel senso che per certi versi lontana dal suo cinema, ma invece per altri dentro le sue ossessioni. Ecco, adesso ci riprova Denis Villeneuve e insomma promette anche lui di portarci in un mondo futuro dove insomma sappiamo bene cosa dobbiamo aspettarci, no? A cominciare dai vermoni.
Esatto.
Perché quei vermoni là a noi ci hanno fatto tanta paura.
E bisogna dire che Denis Villeneuve non ha paura di cimentarsi con tematiche e film già fatti. Ricordiamo Blade Runner 2049, tutti dicevano oddio, vai a toccare i mostri sacri, lui li ha toccati e ne è uscito pulito. Direi.
Sì, ne è uscito pulito, beh, anche con la fantascienza, insomma, si era già provato. Certo, qua siamo di fronte a un film che è un film di culto, ma soprattutto un romanzo che è un romanzo di culto ancora prima, quindi insomma vedremo, però le premesse buone ci sono tutte, quindi insomma il 3 settembre sala grande, insomma vedremo quale sarà l'impatto con il pubblico. Tra l'altro è già uscito il trailer ufficiale, quindi insomma credo che un'idea chi ama il genere, chi ama Villeneuve, se la sia già fatta.
Per usare un termine in linea con il genere, c'è molto hype per questo film.
Ah sì, è vero.
E adesso piccola curiosità, approfitto di te Angela per fare un po' di ironia, visto che ormai facciamo anche quella ironia festivaliera, come la chiamiamo noi, non nello stesso momento ma comunque nella stessa giornata di ieri in cui è uscita questa bellissima notizia tutta italiana e tutta veneziana di Dune in anteprima mondiale, è uscito anche questo benedetto e aspettatissimo poster del Festival di Cannes.
Sì,
che
sono cose...
ha lasciato un po' così.
Allora,
almeno noi, tanto
che succedono,
sono cose che succedono.
Sono cose
che
succedono anche perché due festival che stanno comunque vicini, è chiaro che a un certo punto i comunicati si succedono, quelli di Cannes sono stati più intensi, ma anche Venezia comincia, ma non solo, insomma, basta pensare a Taormina, in questi giorni ci hanno regalato un sacco di notizie, insomma è normale sì, che sia così, no? Ora cominceranno altri, comincerà Carlo Vivari, Locarno, anzi hanno già cominciato.
Sì, hanno già cominciato. Infatti,
quindi non c'è da ecco.
Poi Cannes ne sta dicendo una dopo l'altra, ovviamente ne sta annunciando una dopo l'altra, quindi era prevedibile che ci fosse una notizia anche ieri, ovviamente.
Sì, poi anche altre arriveranno, perché ad esempio sappiamo del premio La Carriera che sarà dato a Jodie Foster, ma sappiamo anche che ci sarà un altro premio, però ancora non è stato annunciato. Quindi,
la giuria,
quindi,
insomma, sappiamo di Spike Lee, la giuria, con la sua capoccia,
esatto,
nel poster,
ma sappiamo,
ma
le altre, quindi, dobbiamo aspettare anche da Cannes. E poi ci hanno abituato alle sorprese, perché si sono aggiunti titoli su titoli. Era stata preannunciata una, se ti ricordi, una sezione green,
sì,
dedicata all'ambiente, e ancora i titoli non sono stati annunciati, quindi ecco, aspettiamoci grandi rivelazioni. Però per quello che riguarda il manifesto è un omaggio a Spike Lee, come hai detto, perché il suo faccione spunta per metà, cioè dal naso in su, occhiali grandi, cappellino con la palma d'oro, e alle sue spalle due grandissime palme che sono simbolo del festival, simbolo di Cannes, ovviamente, perché sulla Curasette moltissime sono le palme. Però io devo dire che ho pensato anche a Los Angeles, che è un'altra città delle palme.
Vero.
E quindi ha un'ideale congiunzione tra il cinema europeo e quello americano.
Io devo dire,
e questa idea mi è piaciuta.
Sì, sì, devo dire che non ho storto il naso del tutto, però in un'ottica proprio puramente estetica, visto che sono una super fan dei poster di Cannes, ne ho ben tre in casa. Questo, ecco, è bello ma non ci vivrei, è bello ma non lo metterei, non me lo attaccherei in casa, ecco, questo è, lascia il tempo che trova questa mia opinione, però così, una nota divertente.
Però è il più stilizzato degli ultimi anni. Allora, Cannes ci aveva abituato a questi manifesti che omaggiavano grandi attori, grandi film, e invece questa volta del passato soprattutto, certo. E invece questa volta credo che sia anche un omaggio alla fedeltà di Spike Lee, perché l'altro anno aveva detto che sarebbe stato presente, poi il festival è saltato, e quest'anno ha mantenuto fede tornando come presidente. Quindi insomma, credo che sia un gesto bello da parte di Cannes. E poi ti ripeto, a me questa idea delle palme che uniscono Los Angeles e Cannes la trovo anche bella, insomma, anche se Spike Lee non credo che viva a Los Angeles, forse vive a New York, non vorrei sbagliarmi,
essere,
però
sì,
vabbè, è uguale.
Vabbè, dopo Dune sei presa bene, anche io, quindi viva tutto, viva i festival.
Sì, ma sì, dai, ma è quello il bello. Guarda, poi io penso che sia questa la cosa bella e importante, che i film vengano mostrati.
Assolutamente, sì.
E che i film si vedano, che ogni festival trovi quello che è la lineup sua, no? quella che va bene per l'idea di cinema che vuole promuovere un festival, e questa è la cosa che dovrebbe renderci tutti un po' felici, perché io dico sempre un'altra cosa, che ogni film ha il suo festival.
Molto
e,
vero.
E ogni festival ha il suo film.
E questo
lo dobbiamo tenere ben presente.
E con questo aforisma prudenziano, musica, e poi torna Angela, perché ancora ci deve consigliare cosa vedere stasera.
Fred Film Radio.
E dopo il notizione su Venezia, Angela è sempre qui con me per consigliarci cosa vedere stasera, in questo venerdì.
È venerdì, aria di festa, si sente già l'odore del mare, dei solari a farci compagnia, ma stasera regaliamoci qualcosa di leggero, insomma, proprio per prepararci, disporci bene al weekend. Quindi, cosa possiamo fare di meglio che vedere alle ore 21 sul canale 20 The Nice Guys di Shane Black? Allora, di che cosa si tratta? È una rivisitazione del classico buddy movie, cioè i film in cui c'è una coppia, e in questo caso una coppia di strani investigatori, impersonati da Ryan Gosling e da quel simpaticone di Russell Crowe. Accanto a loro anche la bellissima Kim Basinger, anche Matt Bomer e Angourine Rice. Dunque, due strani investigatori, dicevo. Più strani non si può, alle prese con un caso molto molto intricato, devono cercare una ragazza che forse è sparita, forse no, forse è stata uccisa, insomma un labirinto di situazioni. La trama è molto complicata, come dicevo, quindi non mi provo nemmeno ad arrivare alla fine, però a contare sono le peripezie che questi due stranissimi prima nemici e poi amici sono costretti ad affrontare. L'idea è quella, appunto, di riportare in voga i film a due, un po' di rinverdire una serie ad esempio di grande successo come Arma Letale, che aveva visto Danny Glover e Mel Gibson affrontarsi in grandi amici, ma a volte anche uno contro l'altro, e quindi il concetto è un po' quello. Però dietro questa costruzione classica il regista ci mette anche qualcosa di nuovo. Infatti il film è sì una commedia di azione, però è anche un noir in qualche modo guarda l'hard-boiled, e la parola hard in questo caso è assolutamente giusta, perché dietro il rapimento c'è anche uno sfondo oscuro che ha a che fare con il cinema pornografico. Siamo a Los Angeles, 1977, quindi in un momento in cui il cinema porno era veramente un'industria florida, poi con gli anni piano piano, come sappiamo, è andata sempre più perdendo il proprio valore, però insomma in questo è il momento in cui alle storie torbide si unisce anche si uniscono gli aspetti politici, si uniscono interessi economici. Ecco, tutto questo rappresenta quella foresta oscura in cui i nostri due devono entrare e arrivare alla soluzione del caso, che soluzione che conta meno di quello che invece conta il come arrivarci. Loro due sono divertenti, Ryan Gosling è insomma sempre il bello che conosciamo, Russell Crowe non è da meno, più rude di come non l'abbiamo mai visto, però per passare una serata è perfetto. Il film non ha avuto un grande successo, infatti quella che doveva essere probabilmente una serie è morta lì, infatti era costato 50 milioni di dollari e nel mondo ne aveva ramazzati solamente 70, che non propriamente un successo, però io lo consiglio perché mi sono molto divertita, per passare un venerdì sera credo che sia perfetto, quindi The Nice Guys, ore 21, canale 20.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Chiudiamo anche questa puntata di fine settimana. Di fine settimana, di inizio fine settimana, vi piace questo gioco di parole? Ancora con le notizie dall'Overs, cogliamo l'occasione avendo Angelo qui con noi. Cosa succede oggi, Angelo, e cosa succederà nel weekend, visto che The Soup of the Day si ferma per la pausa del weekend?
Allora, oggi continuiamo ovviamente a vedere film, abbiamo oggi la consegna intanto di un nuovo premio che si chiama Riflessi nel Buio, che è un premio che Lovers, insieme a Luca Poma, che è un amico del festival, e con il patrocinio del Ministero degli Esteri, ha creato quest'anno per i film che sono prodotti e girati da registi in paese con una democrazia problematica, mettiamola così, e dove essere LGBT è un problema. Premeremo un documentario breve molto interessante sul primo gay pride serbo, e poi a parte questa cosa un po' più istituzionale, dove ci sarà una tavola rotonda con un rappresentante del ministero eccetera eccetera, cominciamo con il concorso dei lungometraggi. Stasera ci sarà, io lo dico tanto ma che non dovrei, ma il mio film preferito del concorso, quello per cui io ho lottato tantissimo, che
lo
si chiama
dire?
The Man with the Answers, che è un film cipriota greco italiano, una strana coproduzione, devo dire, con un bellissimo road movie e la scoperta di un, cioè, di un amore veramente molto molto bello, molto romantico. E poi abbiamo l'inizio del concorso lungo documentario, scusa, con Limiar, un film brasiliano, 77 minuti super intensi di una famiglia dove avviene una transizione di un giovane membro di questa famiglia. E poi domani, che è sabato, avremo il giornatone, perché avremo un incontro con Federica Sciarelli al pomeriggio, poi alla sera avremo subito prima dell'ultimo film di Cloris Leachman, che si chiama Jump Darling, che è un capolavoro di comicità e di malinconia allo stesso tempo. Ci sarà un incontro con Dorighezzi che ci presenterà un video inedito di Cristiano De André, di Fabrizio De André, scusate, che canta Princesa, che è la canzone che lui aveva dedicato a una famosa trans genovese che aveva poi spinto Don Gallo a creare una comunità che ancora esiste di accoglienza per persone trans. Quindi avremo questi ricordi di De André, della voce della moglie, con una chiacchiera con Vladimir Psuria molto, molto interessante. Poi continuiamo ancora con i film, fino a chiudere domenica con un film di Ethan Fox che si chiama Sublette, nuovo film di Ethan Fox, e con una performance live di Malika Ayan, che è carichissima,
che non sappiamo se riuscirete a togliere dal palco.
Esatto,
perché
esatto.
Sia tu che Vladimir siete dubbiosi, ma che importa,
siamo,
fate un
dubbiosi,
rave.
Ma sì, ma che poi non c'è più neanche il coprifuoco, possiamo anche andare avanti oltre mezzanotte, chi ci ferma? Basta, scantiamo finché
vai Malika, scatenati.
Ebbene, no, poi c'è un'altra cosa che vorrei segnalare, ovviamente per chi è in zona. Sabato c'è un film molto molto raro con Milva, perché volevamo celebrare Milva. Abbiamo scoperto questo film all'interno degli archivi del Museo del Cinema, girato da una regista piemontese addirittura, che si chiama Giovanna Gagliardo, nel 1983, dove Milva per prima e unica volta non fa neanche lontanamente la cantante e l'artista, ma fa esclusivamente l'attrice. Avremo un incontro con la figlia di Milva, che ci racconterà degli aneddoti succosi su di lei, su questo film e su un po' tutto il rapporto che Milva ha sempre avuto con la comunità LGBT, sia come icona che come leata.
E allora io ti invito a stare molto attento, perché visto che noi non potremo esserci, tranne chi è a Torino, tu mettiti attento che poi ce lo racconti.
Ma certo,
i segreti di Milva noi li vogliamo sapere.
Adesso voglio vedere fino a quanto si spingerà in là la figlia nel raccontarci i segreti, però.
Però tu annota sul tuo taccuino giallo o arcobaleno, solo questi due poi.
No, guarda, ne ho uno bellissimo, peccato che non ve lo posso fare vedere perché è completamente coperto di paillette, bellissimo.
Oddio, ti stimo. Ok, quindi in onore del taccuino paillette, ecco, in bocca al lupo anche per oggi, Angelo, all'Overs, a tutto il weekend. Mi raccomando, poi fate cose buone e raccontateci tanti segreti. Io sono curiosa anche per il film arcobaleno e tante altre cose, magari li potremo vedere, chissà, poi ci direte meglio. E noi ci diamo appuntamento, Angelo liberato, anche lunedì. Angelo più libero, Angela non lo so, va bene, lo scoprirete lunedì, lo scoprirò anche io lunedì alle 10, canale italiano, canale entertainment, poi durante la giornata in replica sui podcast, quindi stay tuned, come piace dire ai radiofonici, quindi anche noi stay tuned. Fred, The Festival Insider. Ciao, buon weekend.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borku Terzik.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.